Shalom, buonasera a tutti. Proseguiamo con piacere questo studio dedicato agli insegnamenti dei Pirkei Avot, nel trattato della Mishnah. Siamo al terzo capitolo, la Mishnah numero 5, e quelle alcune seguenti. Vedremo tutta una serie di insegnamenti che presentano spunti sia di comprensione, sia di approfondimento, sia di interpretazione in varie direzioni, nella comprensione più immediata del testo e anche per spunti che ci portano a diversi argomenti del pensiero e naturalmente anche dell'autorità ebraica. Allora, il primo insegnamento che prendiamo in considerazione. Rabbi Hanina ben Hachinai Omer, Haneor Balaila, Ve Amealech Baderech Yechidi, Ve Amefane Libo Levatala, Areze Mitchayev Benavshom. L'insegnamento è a nome di Rabbi Hanina ben Hachinai. Quello che noi impariamo, importante, impariamo dall'enunciato di questi diversi insegnamenti, è anche importante considerare, avere presente chi erano questi maestri, e in questo caso di Rabbi Hanina ben Hachinai. Sappiamo che è ricordato tra gli Asara Rughe Malkut, cioè 10 tra i grandi maestri, tra cui Abiativa, che subirono il martirio sotto la dominazione romana in terra di Israele. Rabbi Hanina in particolare fu martire al Kiddush Hashem, nella santificazione del nome di Hashem, all'età veneranda di 95 anni. Allora Rabbi Hanina ben Hachinai dice: Haneor Balaila, cioè dire chi si trattiene sveglio, chi rimane sveglio durante la notte, cioè chi va per strada, chi cammina, chi si mette in viaggio solitario, e chi volge il proprio cuore, cioè la propria attenzione, si dedica a pensieri, a cose vane, e mitraieve benarsho. Che può, ben asciò, si può intendere che mette nel senso concreto, mette in pericolo la propria vita, o si può anche intendere in senso metaforico, che in qualche modo compromette l'integrità, la purezza della propria nefesh, della propria anima. Allora, si può interpretare, diciamo, questo insegnamento innanzitutto a seconda di come esattamente si ricostruisce lo svolgimento del testo. Ci sono due versioni che danno spunto anche a diverse interpretazioni. In questa versione, come noi abbiamo qua, noi abbiamo tre situazioni che vengono individuate, definite da Rabbi Hanina come definizioni che possono comportare dei pericoli. E cioè dire lo stare svegli di notte. La notte è considerato un tempo che di per sé è un tempo in cui di per sé incombono situazioni di oscurità o pericoli imprevedibili. Quindi che lo stare sveglio di notte possa essere di per sé una causa di trovarsi in situazioni a rischio, e così anche il mettersi in viaggio da solo, quindi con tutti i pericoli, i rischi, allora come anche oggi, nel mettersi in viaggio solitario senza avere accompagnamento, e il volgere il pensiero a cose vane che ci allontana dall'impegnarci nelle cose concrete, nelle cose reali della nostra vita. Si può ancora spiegare, secondo un'interpretazione che legge non ve a me fanè, ma me fanè li vuole vatalà, cioè E chi rimane sveglio durante la notte e chi si mette in viaggio, in quelle situazioni, che sono appunto due situazioni, la notte e il viaggio da solo, sono situazioni di pericolo. E si dedica a cose vane e trascura invece le cose importanti. La cosa importante è, che cos'è la cosa più importante? È lo studio di Torah, è sempre importante, e tanto più quando uno già a priori si trova appunto in condizioni in cui, incombendo dei pericoli, avrebbe bisogno invece di trovare qualcosa che lo protegge, come può essere innanzitutto lo studio della Torah. Quindi, anziché in qualche modo tutelarsi dedicandosi a cose importanti, allo studio della Torah, in situazioni che sono già a rischio, si dedica a cose vane, tanto più incorre nel pericolo ed è responsabile quindi dei guai a cui può andare incontro. Sulla condizione dello stare svegli di notte ci sono anche altre considerazioni. Si è detto, da un lato è un tempo trascurato, cioè il dedicare, il passare, stare svegli di notte e pensare a cose vane è doppiamente grave. Uno, appunto, perché la notte è condizione di pericolo. Ma invece, viceversa, la notte in cui ci si dedica allo studio di Torah, quello studio è considerato particolarmente fruttuoso. Cioè, i maestri dicono che nessuno studio può essere così ricco e intenso come lo studio che si svolge di notte, forse perché uno può concentrarsi maggiormente, almeno in teoria dovrebbe avere meno distrazioni, e quindi trascura proprio il tempo che sarebbe più importante, in cui lo studio potrebbe essere più ricco e più intenso, e lo dedica a cose vane, quindi si mette in pericolo, nel senso mette in pericolo la propria vita, ma anche forse si può dire mette in pericolo quella che sarebbe la ricchezza, la sua anima potrebbe trarre invece da uno studio di Torah. Ci sono anche delle interpretazioni che ci portano così a una lettura più metaforica, e cioè si può anche intendere che sono, come dire, tre delle situazioni in cui la persona potrebbe avere delle qualità, potrebbe avere delle potenzialità che non è in grado o non sa o trascura di mettere veramente a frutto, a realizzare, a sviluppare nel modo migliore. Allora, la notte, appunto, essere svegli di notte, cosa potrebbe simboleggiare? Cioè, essere sveglio vuol dire una persona che è sveglia, che ha delle capacità, ma queste capacità sono dedicate alla notte, cioè la notte intesa qua come invece il tempo, semmai un'altra interpretazione, la notte come il tempo del riposo, e quindi non è il tempo dell'azione. Se uno è sveglio di notte vuol dire che ha delle capacità che rimangono nella notte, cioè rimangono irrealizzate. E a me all'erba è colui che viaggia da solo, vuole anche dire che è incapace a confrontare le proprie idee, i propri progetti, i propri pensieri in maniera che siano condivisibili. Cioè magari pensa tanto, elabora tanti pensieri, ma sempre va per strada da solo, cioè non riesce a condividere, non riesce a discutere, non riesce a metterle, a confrontarsi con altre persone. La condizione di solitudine può anche indicare appunto un'incapacità a mettersi in dialogo, avere delle idee ma essere incapaci a portarle al prossimo. E il pensiero dedicato a cose vane può essere riferito a persone che fanno progetti irrealizzabili, che non hanno fondamento e non hanno riscontro, quindi ha molti pensieri, ma questi pensieri ha difficoltà poi a legare questi pensieri e a svilupparli con un progetto concreto, rimangono levate all'aria, rimangono cose vane che non producono poi cose e realizzazioni che diventino concrete nella sua vita. Proseguiamo il pensiero successivo, l'insegnamento di Rabbi Nechunia ben Hakana. Kol ha-mekabel alav ol Torah, ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Anche di Rabbi Nechunia abbiamo delle informazioni, notizie importanti. Si racconta che ebbe una lunga vita e quindi quando già in tarda età gli chiedevano se lui avesse un'idea di che cosa potesse averlo portato a una vita così lunga, e lui dice, riportato nel trattato di Megillah, dice: mi amai lo nitkabati biklon haverai. Dice: non ho mai provato piacere dal disonore dei miei compagni. Cioè che quando i suoi colleghi avevano magari degli insuccessi, dei momenti difficili, dice: lo nitkabati, non mi sono mai tratto piacere, onore dall'insuccesso, dal disonore di altri miei colleghi. Ve lo altarmi tattichi le lat haverai, non mi sono mai coricato avendo con il pensiero pensieri negativi sui miei colleghi. Uvatrande mammonia it, ho sempre rinunciato, cioè non sono mai stato ad insistere sui miei diritti, sulle mie rivendicazioni che avrei di carattere economico che avrei potuto sostenere. Quindi insomma una persona che era umile, modesto e rispettoso e cercava appunto di intrattenere buoni rapporti e pensieri positivi con i suoi colleghi, con tutte le persone con cui aveva a che fare. Rabbi Nechunia dice appunto, l'insegnamento di Rabbi Nechunia dice: chiunque mekabel alav ol Torah, che accetta su di sé ol Torah, il giorno della Torah, cioè intensamente si dedica alla Torah, in particolare a stabilire una continuità di studio quotidiano, regolare, sistematico della Torah, allora si vede rimosso da sé il gioco Ol Malchut, il gioco del governo, e Ol Derech Eretz. Derech Eretz qua appunto è il significato delle necessità umane. Derech Eretz è un termine che ha molte applicazioni, molti significati. Qua vorrebbe dire, diciamo, nella misura, nel senso più immediato, che chi maggiormente si dedica con continuità e con assiduità e con profondità di sentimento, di intenzione, allo studio della Torah, viene ricompensato con il fatto che non si trova sottoposto alla durezza del giogo, delle istituzioni, del governo locale e anche non ha su di sé particolari preoccupazioni per le necessità personali nella sua famiglia, è il contrario invece che chi si allontana, corec, si allontana proprio, diciamo, rifiuta, rimuove da sé l'impegno della Torah, allora la conseguenza negativa è che si trova sottomesso maggiormente agli impegni verso le istituzioni, l'autorità, ed è maggiormente gravato e provato dalle necessità umane. Anche questo, diciamo, si può intendere in varie maniere, cioè nel senso che chi si dedica allo studio della Torah e la considera, diciamo, l'attività principale, non sente poi il gioco delle istituzioni, il gioco della famiglia, della necessità di provvedere, mantenere, perché non lo sente. Allora qua si può dire, non sente il gioco perché delle necessità umane, perché viene benedetto da Dio, cioè la ricompensa del fatto che lui si dedica particolarmente allo studio della Torah, gli viene dato nel fatto che l'attività minima, essenziale, di lavoro, di professione a cui si dedica, il barechet, cioè viene benedetta, e quindi col poco lavoro che lui comunque svolge, questo lavoro dà tanti frutti e quindi non è provato alle necessità umane, e anche viene lasciato tranquillo dalle istituzioni, gli danno la possibilità di dedicarsi e di concentrarsi nello studio, è soddisfatto di quello che fa, cioè non sente il giogo, perché ha, attraverso lo studio della Torah, acquista anche un'esperienza di vita che lo porta, diciamo, ad avere anche poi dei buoni rapporti con le istituzioni, e soprattutto acquista la capacità di ottenere Bechelko, è contento di quello che riesce a fare, cioè quello che lui trae dalla propria attività, dal proprio lavoro, tanto poco che sia, per lui è sufficiente, non ha ambizioni, non va a cercare qualcosa al di là delle sue, di quello che è giusto per mantenere sé e la sua famiglia, e quindi non lo sente come il lavoro, l'attività a cui si dedica nel tempo che gli rimane dallo studio, dopo essersi dedicato maggiormente allo studio, tra quello che, il poco tempo che dedica, per lui è sufficiente a procurargli quello che è necessario per mantenere con decoro se stesso, la sua famiglia. E comunque questo insegnamento viene in alcuni aspetti, diciamo, del mondo degli insegnamenti dei maestri, è stato anche interpretato come un quasi, diciamo, una raccomandazione sul fatto di dare tanto rispetto allo studio della Torah, per cui ovviamente quello devono esserci le persone che hanno la capacità, hanno la possibilità, hanno il sentimento, hanno la mente, la capacità di approfondire lo studio, per loro veramente dovrebbe essere lo studio di Torah l'essenza della vita, ed essere veramente liberi da ogni altra preoccupazione, liberi da impegni verso le istituzioni, liberi da impegni della protezione. Diciamo il rapporto tra Torah e Derech Eretz, cioè tra lo studio della Torah e Derech Eretz inteso come attività di lavoro, attività, se vogliamo dire, profane, è già discusso nel Talmud, nel trattato di Berachot, c'è cioè la discussione che è molto da vita poi a un dibattito molto vivace che si sviluppa praticamente in tutta la storia ebraica fino ai giorni nostri. Rabbi Ishmael e Rabbi Shimon Bar Yochai dice se se la persona, diciamo, debba trovare un giusto equilibrio tra Torah e Derech Eretz, cioè tra dedicarsi allo studio della Torah e anche però dedicarsi a un'attività di lavoro professionale, quindi dividere equamente il proprio tempo. Questa è l'opinione di Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice se una persona si dedica veramente con tutto il proprio sentimento e dedica tutto il tempo e l'attenzione e l'impegno dovuto allo studio della Torah, ci sarà qualcuno per lui che farà, gli procurerà quanto è necessario per il suo mantenimento, ma si dedichi piuttosto soltanto allo studio della Torah. In questo confronto di opinioni poi c'è una prima sentenza di Abaye nel quel passo del Talmud, dice tanti hanno seguito diciamo l'opinione di Rabbi Ishmael, cioè di suddividere il tempo tra la Torah e Derech Eretz, tra la Torah e il lavoro, un'attività professionale, in realtà biadane, sono riusciti a trovare questo equilibrio, e altri che hanno cercato di seguire Rabbi Shimon Bar Yochai, velo alta biadane, e non sono riusciti, perché forse diciamo dedicarsi così in maniera totale allo studio della Torah, forse appunto non è di tutti, soltanto veramente chi riesce a studiare, a dedicarsi allo studio della Torah con totale e assoluta purezza di sentimenti, l'ishma, cioè finalizzato veramente a far sì che lo studio della Torah lo elevi verso le sfere più alte della spiritualità e la comprensione più profonda della Torah. Allora veramente è bene che si dedichi soltanto alla Torah, ma la maggior parte delle persone è bene che si dedicano a trarre delle referenze, e tra l'altro anche sappiamo che uno dei mitzvot che i genitori, quindi dei doveri che la mitzvah prevede come responsabilità del padre nei confronti dei figli è quello di insegnare un mestiere, cioè avviare, dare al figlio degli strumenti anche di conoscenza, di lavoro, di professione, tal che possa vivere in maniera onesta e con dignità la propria vita. Seguiamo Rabbi Chalafta ben Dosa, Ishe Kefare Hanania, Omer. Asara she yoshvim ve'osekim ba'Torah, shechina shevuya b'neihem, sheneemar Elohim nitzav ba'adat el. Questa è la prima parte di questo insegnamento a nome di Rabbi Chalafta, che ci dice appunto sull'importanza di dedicarsi anche questo allo studio della Torah, e nel momento in cui si trova dedicata allo studio della Torah, quando ci sono 10 persone, 10 persone che si dedicano, si trovano e sono dedicate allo studio della Torah, la Shekhinah è presente, Shekhinah, la Shekhinah, la presenza di Dio si trova in mezzo a loro. Come detto, appunto, Elohim Nitzav Badat El, il Signore Dio risiede in mezzo alla comunità del Signore. E questa presenza, avvertire, diciamo, la presenza di Dio nel novero, nel seno di coloro che si dedicano allo studio della Torah, dice, come parte, il maestro dice, parte da 10 e poi prosegue dimostrando che la presenza, la partecipazione di Dio è comunque, anche se non sono 10 persone, dice Filu, da dove sappiamo che anche soltanto 5 persone. Al testo che dice fa sussistere il suo gruppo sulla Torah. Uminaim afilu shelosha, da dove sappiamo che anche soltanto 3 persone, se ne mai Elohim nizzava bekerem Elohim ishpot. Uminaim afilu shenaim, da dove lo sappiamo che anche soltanto per 2, שנאמר אז נדברו יראי השם איש אל רעהו וישב השם וישמע. Nel verso allora i tementi del Signore si parlarono l'un l'altro. ומנין אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. Anche per uno solo è detto in qualsiasi luogo io sentirò menzionare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Quindi noi abbiamo, diciamo, un estendersi della percezione della presenza della Shekhinah a partire dal gruppo di 10 persone, poi 5, poi 3, poi 2 e anche uno solo. Ora, cosa significa Shekhinah Shevoyah Benem, che la presenza del Signore in mezzo a loro? Vuol dire che il Signore, la Shekhinah, Kadosh Baruch Hu, illumina gli studiosi e fa sì che possano trarre i migliori risultati nella comprensione e nell'approfondimento delle parole della Torah. La Shekhinah illumina, li ispira affinché la loro comprensione sia la più ampia e la più profonda del testo. Allora, a proposito di questo testo, è anche interessante appunto vedere i collegamenti tra i diversi gruppi di persone, da 10 fino all'ordine discendente, fino all'unità, cioè una persona sola. In particolare, partendo dalla prima citazione, sarà, sono 10 persone, 10 persone, il testo fa riferimento a Elohim Nitzav Badat El, Dio è presente nel consesso dei giudici, perché il termine El può avere un significato del nome di Dio, può anche riferirsi ai giudici. Però quello che è particolare in questa citazione è il termine Adat, cioè Edà è la comunità. E perché, che relazione c'è tra il termine Edà, nel senso Edà vuol dire appunto comunità, ma perché il termine comunità qua viene riferito al numero 10? Viene riferito al numero 10 perché fa riferimento a un episodio della Torah in cui si usa il termine Edà, in quel contesto Edà si riferisce effettivamente a dieci persone. L'episodio è quello degli esploratori. Nel momento erano gli esploratori quelli che erano stati mandati da Mosè, erano i 12 esploratori inviati da Mosè su richiesta del popolo ad esplorare la terra di Canaan, quindi avevano in qualche modo messo in dubbio la promessa del Signore. E Mosè li manda a esplorare dalla terra e poi sappiamo l'esito tragico di quell'episodio, che questi esploratori ritornano, scoraggiano il popolo, parlano di giganti, e il popolo è atterrito da quanto viene riferito da questi esploratori, si ribellano e viene poi, subenta poi la condanna a vagare nel deserto per i 40 anni. Solo la generazione nata nel deserto, al di sotto dei 20 anni, sarebbe entrata nella terra promessa. E quando viene introdotto il discorso con cui si preannuncia la condanna di questi esploratori, ci si rivolge appunto al Matai la Edà Araso, fino a quando dunque lascerò questa Edara, questo malvagio gruppo, e questo gruppo erano 10, perché dei 12 esploratori la Edara, il gruppo malvagio, consisteva in 10 degli esploratori, 10 capi tribù, perché 2, Yoshua e Caleb, erano quelli che disperatamente invece avevano parlato nel bene della terra di Israele, di aver fiducia nella promessa del Signore. Quindi c'erano 10 persone che formavano una Edà, erano appunto questi 10 esploratori, da cui soltanto Caleb e Yoshua e Caleb avevano preso le distanze, erano quindi rimasti in 10 e vengono definiti appunto come Edà, come un peso di persone malvagie. La cosa interessante è che poi, come sappiamo, da questo stesso episodio che definisce Edà nel numero di una comunità formata come minimo da 10 persone, attraverso un ragionamento, un confronto di diversi versi della Torah, poi si arriva alla definizione del numero 10 come la formazione del Minyan, cioè il Minyan, il numero di 10 persone per la tefilà pubblica, la lettura della Torah e tutte i momenti particolari di cerimonia, di celebrazione, che sono Bekidusha, cioè che sono manifesti, il Kaddish, la Kedusha, che sono manifestazioni della Santità di Dio, che sono quindi che si svolgono in presenza di un Keal, di una comunità, e richiedono 10 persone. Questo numero di 10 ha il suo primo riferimento in questo gruppo di 10 formato appunto dai 10 esploratori, che erano un Edara, era un consesso malvagio. E quindi ci si chiede, diciamo, se ci dica qualche cosa, diciamo, che questo numero 10 alla fine si forma partendo, avendo come primo riferimento un gruppo di 10 persone, che è tutt'altro che di 10 tzadikim, non sono 10 giusti, e tutt'altro, sono reshaim, sono malvagi. Ma forse ci vuole dire che proprio il Minyan alla fine è comunque formato, deve essere Bene Israel, e 9 tzadikim, 9 giusti, non formano una comunità. La comunità è un pubblico che è formato da persone che possono avere caratteristiche e anche qualità personali diverse. Ci stanno anche i reshaim, c'è un'espressione, una metafora che dice la parola tzibur, pubblico, è formato poi che lettere tzadi, bet e resh, che formano la parola tzibure, possono essere interpretate come le iniziali di tzadikim, benonim e reshaim. Ci sono i giusti, tzadikim, ci sono benonim, i mediocri, e ci sono anche i reshaim. Anche detto nel digiuno pubblico, anche devono esserci delle persone che sono state dei reshaim, che vogliono fare teshuva, insomma, quindi il trarre spunto per l'idea del Minyan da un episodio in cui 10 sono reshaim, forse per dire appunto nel momento in cui comunque una comunità, un gruppo che forma il Minyan si ritrova insieme, quale che sia l'esperienza i percorsi di vita di ciascuno di queste 10 persone formano una comunità e sono insieme, sono Bene Israele, e quando Baruch Hu guarda all'insieme, e per questo anche è tanto importante la tefila pubblica, guarda all'insieme e non guarda soltanto a quello che può essere il carattere particolare di ciascuno individuo della preghiera del singolo. Allora, questo insegnamento, comunque tornando all'insegnamento di Rabbi Halafta, ci dice appunto la Shekhinah è presente vicino a coloro che studiano, naturalmente nella forma più concreta, cioè lo studio, chiaramente quanto più lo studio di Torah è quanto più persone animato, tanto più intenso, tanto più diventa non un contributo appunto di persone distinte fra di loro, ma diventa uno studio che si sviluppa appunto come un confronto di idee. E anche l'arricchimento che proviene da Kadosh Baruch Hu si intensifica quanto più il gruppo è numeroso. Per questo anche si nota che, a proposito, certo, Kadosh Baruch Hu è vicino anche a una persona sola che studia, però è detto, riferito a un singolo che studia, ha detto a voi Elecho Verachicha, verrò, dice sì, io verrò a te, ti benedirò. Sembra quasi darci l'idea di un partecipare così più momentaneo della Shekhinah. A voi verrò da te e ti benedirò, vengo, ti benedico e poi eri solo e poi rimani da solo. Quando sono già due, Vayakshev Hashem Vayishma, il Signore viene e ascolta, cioè la Shekhinah porge maggiormente attenzione allo studio, già che si svolge non più in solitudine, ma in due persone. Quando tre persone formano un betir, formano le persone, sono il numero minimo per formare un medio, un tribunale rabbinico, allora le creme lo imisporti, Dio non soltanto ascolta, ma isporti, cioè partecipa nel giudizio, cioè interviene, è come se le tre persone riunite nel mattino sentissero che nel formulare le loro idee sono illuminate appunto dalla presenza di Dio che idealmente partecipa. E 5, Agudato all'Erez e Sadà, cioè ha fondato il suo legame sulla terra, quindi è un essere partecipio e Sadà attraverso un fondamento. E infine con il 10 iniziare, il Signore Dio iniziare Badatele. È presente nel consenso dei giudici, quasi idealmente, se così si può dire, che è come se la Shekhinah attendesse, si accogliesse, se così si può dire, il Tzabaratel, cioè la Shekhinah si trova e accoglie il gruppo di 10 persone che si ritrovano per studiare la Torah. Proseguiamo, Rabbi Elazar, Ish Bar Tota, Omer, Tenelo, Mishelo, Sheata Veshelecha Shelo, Mechem Be David Hu Omer, Ki Mimecha Hakol, Hu Miyadecha Natanu Lach. Rabbi Elazar di Bar Tota diceva, Tenelo Mishelo Ta, da a lui ciò che è suo, ciò che in realtà appartiene a Dio, perché tu stesso e tutto ciò che ti appartiene in realtà è suo, cioè proviene da Dio. E così anche David, chi mi mecha kol umiyadecha natanu lach, da te proviene tutto e tutto ciò che abbiamo viene dalla tua mano. Allora, nel senso diciamo più immediato, Rabbi Elazar insegna appunto che tutto ciò che noi diamo al prossimo, in un certo senso, è come al prossimo nel senso della tzedakah, oppure tutto ciò che noi, dei nostri beni, delle nostre facoltà, impieghiamo per l'adempimento delle mitzvot, in un certo senso appunto è qualcosa che diamo, riconosciamo che ci viene da Kadosh Baruch Hu, tutti i beni, sia nel senso di beni materiali, sia nel senso delle nostre facoltà, delle nostre capacità di pensiero, capacità intellettuale, tutto ciò che noi abbiamo, quando lo impieghiamo per il prossimo, come se stessimo riconoscimento a Dio, ma in un certo senso anche si può dire dare a Dio, cioè nel senso che tutto ciò che noi del nostri beni materiali e delle nostre capacità personali impieghiamo a fini positivi nell'adempimento delle mitzvot, nella tzedakah, e come se cosa vuol dire lo dessimo a Dio? Si potrebbe dire che in un certo senso realizziamo il progetto di Dio, cioè che ogni vita è l'esplicazione di un progetto di Dio che il Signore Dio affida a ciascuno di noi, e anche ci affida dei mezzi, ci dà delle capacità, ci dà dei mezzi materiali affinché noi li impieghiamo nel modo in cui possa essere realizzato il desiderio e il progetto di Dio che si è da partire dalla creazione. Come quando anche nella Birkat Hamazon, che noi, se noi diciamo Hazan et Hakol, che il Signore Dio Hazan et Haolam Kullo, che il Signore Dio provvede di cibo e di nutrimento per tutto il mondo, per tutte le creature, e allora cioè, può essere quello che è nella natura, oppure quello che appunto ci dà di possibilità di fornire di nutrimento, di sostentamento alle persone, affinché anche attraverso la nostra azione si possa realizzare il desiderio che effettivamente la creazione sia possa fornire i beni della creazione, della natura, possano fornire l'alimento per tutte le creature, e questa è la volontà, il progetto, il desiderio del Signore. E l'ultima Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Amialech Vaderech, משנה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתור כאילו מתחייב בנרשו. רבי שמעון דיש עקיבה פרלסרדה ושונה. Sta studiando, naturalmente, שונה, qua si intende, sta studiando Torah, sta studiando le parole dei maestri, i nostri maestri, poi si interrompe il Mishnah Dodan da questo studio e dice: ma come bello questo albero, come bello questo campo, ma l'ava che tu che illumi traiebbe la scrittura, considera, cioè il testo, insomma, la scrittura vuol dire il giudizio che viene dato di lui, come se anche si mettesse in pericolo e colpevole contro se stesso. Allora, questo insegnamento anche va un attimo approfondito, perché può sembrare sorprendente un giudizio, diciamo, negativo verso chi apparentemente viene colpito dalla bellezza della natura, l'albero, il solco, il panorama, diciamo, oh, questo è bello, quest'altro. Allora dice, perché c'è questo giudizio negativo? La cosa può sembrare anche sorprendente per il fatto che noi sappiamo che c'è, addirittura c'è anche una, ci sono delle mitzvot, cioè delle berachot, per ringraziare la bella, quando uno torna a vedere un panorama, le montagne, il mare, dopo un lungo periodo che non ha visto, c'è una berachà per riconoscere la grandezza della creazione, e persino che c'è la mitzvah nel mese di Nisan, di una berachà in cui si ringrazia il Signore per la bellezza della, che si manifesta nella fioritura, nella natura, della prima fioritura degli alberi. Allora per dice, perché invece uno che in questo caso cogliere la bellezza degli alberi del campo viene giudicato negativamente? Perché l'elemento chiave per la comprensione è Shoneh Umavsig Mishnatom, cioè sta studiando e interrompe il suo studio, cioè lo studio di Torah è sempre, innanzitutto è sempre valore prioritario, ma non soltanto che è valore prioritario, ma è un valore prioritario anche per comprendere, cioè, la bellezza della natura dal punto di vista dell'insegnamento della Torah. Si arriva a comprendere veramente la bellezza della natura non nel senso estetico, ma come testimonianza dell'opera della creazione, partendo dall'insegnamento della Torah, cioè che quanto più noi comprendiamo la profondità dell'insegnamento della Torah, tanto maggiormente ci rendiamo conto di come la natura sia testimonianza dell'opera di Hashem. Il fondamento della nostra comprensione del mondo in cui viviamo, e quindi di tutte le bellezze che sono nella natura, è lo studio della Torah. E quindi interrompere dallo studio della Torah è un elemento di distrazione che è comunque negativo in ogni caso, sia che uno stia in casa che sia per strada, ma per di più in realtà non aumenta la nostra comprensione della bellezza, ma la attenua e stabilisce come una cesura, una frattura tra le parole della Torah e il mondo, l'opera della creazione, una frattura che non dovrebbe aver luogo, non dovrebbe esserci. Sono quindi tutta una serie di insegnamenti che ci portano attraverso le parole dei maestri a approfondire, a riflettere sull'importanza che lo studio della Torah deve avere in ogni momento della nostra vita, per il valore che ha di per sé, e anche perché noi possiamo comprendere meglio noi stessi, comprendere meglio il prossimo e comprendere meglio il mondo in cui viviamo e la grandezza dell'opera di Hashem. Grazie a tutti per l'attenzione, e buonasera.